Allora, oggi ci immergiamo in una montagna di carte legali, sentenze e testi di riforma per rispondere a una domanda che, cioè, sembra semplice. Dopo che un ospedale ha sborsato un risarcimento per un errore medico, chi paga davvero il conto finale all'ospedale?
Certo, perché sai, quel peso finanziario non svanisce magicamente nel nulla, viene spostato. Ed è proprio questo il meccanismo al centro della nostra analisi odierna. I documenti che abbiamo davanti tracciano proprio l'evoluzione di questa complessa catena.
Esatto. La nostra missione è capire come il sistema sanitario sia passato, diciamo, dal vecchio Far West della rivalsa illimitata alla protezione della legge Gelli Bianco.
Fino ad arrivare alle implicazioni della recentissima riforma penale del 2025, che sono insomma piuttosto rivoluzionarie.
Sì, decisamente. Ma guarda, per afferrare il valore di queste nuove regole, bisogna prima guardare nell'abisso in cui operavano i medici prima del 2017. Leggendo i testi, nel regime precedente, un ospedale che aveva risarcito un paziente poteva poi rivalersi sul medico.
Senza alcun limite.
E la cosa assurda è che questo valeva anche per una semplicissima colpa lieve.
Pazzesco.
Cioè, immaginiamo un cameriere a cui viene chiesto, di ricomprare l'intero edificio del ristorante solo per aver fatto cadere un vassoio di bicchieri per una distrazione.
L'analogia calza a pennello. Il rischio patrimoniale per il singolo professionista era di fatto infinito. Bastava davvero dimostrare una sua minima distrazione per chiedergli indietro l'intero importo, magari milionario.
Ma scusa, come reagisce un essere umano quando lavora con, la costante minaccia della rovina economica totale?
Eh sì, protegge a tutti i costi, che poi è, diciamo, la radice della famosa medicina difensiva.
Ah, ecco, chiariamolo per chi ci ascolta. Pur di non rischiare cause, i sanitari, finivano per prescrivere esami totalmente inutili, costosi e stressanti.
Esatto. Le decisioni cliniche, insomma, venivano prese per tutelare il medico, non per curare al meglio chi stava male. Una dinamica tossica che il legislatore ha dovuto per forza disinnescare.
E qui entra in gioco la legge Gelli, Bianco.
Proprio così. I documenti ci mostrano come abbia radicalmente riscritto le regole, trasformando quell'azione di recupero crediti in un'operazione con paletti altissimi. L'articolo 9 impone che non si possa più colpire il medico per colpa lieve.
Solo per dolo o colpa grave, giusto?
Certo. E poi c'è un limite di tempo rigoroso. L'ospedale ha solo un anno per agire dal momento del pagamento. Ma la vera rivoluzione è il parametro quantitativo.
Il famoso tetto massimo, cioè si può richiedere al medico al massimo il triplo della sua retribuzione annua lorda, la RAL. Ma fermiamoci un attimo qui. Questa
Dimmi.
cosa mi lascia un po' perplesso. Capisco la teoria, però insomma siamo realisti. Se un chirurgo commette un errore devastante per negligenza, limitare la sanzione a sole 3 annualità non è una comoda via di fuga.
È un dubbio assolutamente legittimo.
Cioè, come si giustifica un tetto di spesa del genere di fronte a un paziente che ha subito un danno permanente?
Guarda, a prima vista sembra quasi uno sconto di pena, vero? Ma la funzione di questo limite è puramente strutturale. Se il rischio di risarcimento è illimitato, nessuna assicurazione accetterà mai di coprirlo.
Ah, ok, quindi è una questione di assicurabilità.
Esattamente. Rendendo il tetto quantitativo predefinito, il rischio diventa assicurabile. Questo permette al sistema di reggersi in piedi e restituisce serenità a chi opera in sala operatoria. E
Chiaro.
ricordiamo poi che se c'è la volontà di fare danno, cioè il dolo, questo limite salta completamente.
Ok, ha perfettamente senso. Ma questo ci porta a un problema pratico enorme, leggendo le fonti. Se il limite scatta solo per colpa grave, chi decide qual è la linea di confine tra il piccolo scivolone e l'errore inescusabile?
Bella domanda. Fino a poco tempo fa dipendeva molto dalla discrezione del giudice civile, ma i testi indicano che la riforma penale del 2025, con l'articolo 590 septies, ha cambiato il paradigma.
In che modo?
Adesso il giudice è obbligato a guardare il contesto, non valuta più il medico nel vuoto, ma deve considerare fattori sistemici.
Del tipo?
L'ospedale era corto di personale. Mancavano le attrezzature, l'organizzazione faceva acqua da tutte le parti.
Aspetta, aspetta. Quindi, se un errore avviene in un pronto soccorso, nel caos più totale, senza infermieri o mezzi adeguati, il giudice ora assorbe questa informazione.
proprio così.
Cioè, non può semplicemente far ricadere tutta la colpa grave sulle spalle del povero medico di turno.
Esatto. Serve una deviazione macroscopica e inescusabile, sì, ma misurata sulle condizioni reali in cui il medico stava operando.
Incredibile.
Se l'organizzazione è carente, la difesa del professionista ha un'arma potente per dimostrare che non si è raggiunta la soglia della colpa grave. E questa norma penale orienterà pesantemente anche le cause civili.
Sintetizzando le fonti, emerge un sistema che cerca disperatamente un equilibrio. L'azione di rivalsa smette di essere uno strumento di terrore per i sanitari.
E costringe lo sguardo a spostarsi dal singolo individuo all'analisi delle responsabilità dell'intera struttura.
Il che ci lascia con una riflessione finale molto provocatoria. Pensateci bene. Se, grazie a queste nuove riforme, le carenze organizzative di fatto riducono legalmente la gravità della colpa del medico... Questo significa che le amministrazioni sanitarie non potranno più usare i singoli professionisti come comodi sciudi finanziari per nascondere le proprie inefficienze, no? Saranno letteralmente costrette a investire in personale e macchinari, perché per tornare alla nostra immagine iniziale, non puoi far pagare l'intero ristorante al cameriere quando è il pavimento stesso a cedere.